Radio Svaboda, in collaborazione con il Dito nell'Occhio, Associazione Culturale, presenta Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 1, dal crollo dell'Impero Romano all'avanzata araba, l'autore Andrea Babini. Leggono Andrea Babini, Michela Di Miera e Rosanna Montanari, regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini.
Cari amici, benvenuti all'ascolto della quinta puntata della serie dedicata al Medioevo, organizzata da Radio Svaboda in collaborazione con l'Associazione Culturale Dito nell'Occhio. Io sono sempre Andrea Babini, l'autore del libro e anche lettore che vi accompagnerà in questo percorso. Oggi riprendiamo rapidamente, senza tanti preamboli perché ne abbiamo già trattato, e finiamo il secondo capitolo dedicandoci alla figura centrale di Sant'Agostino, con la seconda parte dell'ultimo paragrafo del libro, che appunto tratta di questo grande dottore della Chiesa, di questo grande filosofo cristiano della tarda antichità. Buon ascolto e a presto. Mentre per Ipazia mancano completamente le fonti dirette e non ci sono pervenute le opere, al contrario nel caso di Aurelio Agostino, da Ippona, siamo in presenza di uno degli autori antichi più prolifici e documentabili con fonti dirette. Sono infatti note centinaia di sue lettere, molte in forme di trattatello epistolare, e tantissime opere, alcune delle quali, come ad esempio le Confessioni, sono tra i bestseller millenari della cultura occidentale. Anche le fonti biografiche su Agostino sono molto complete e ci permettono di raccontarne la vita e il pensiero con assoluta precisione. Aurelio Agostino nacque a Tagaste, nella provincia romana della Numidia, corrispondente all'attuale Algeria, il 13 novembre del 354. Il padre Patricius era un piccolo proprietario terriero rimasto fedele agli antichi dei. La madre, Monica, era invece una devota cristiana di origini berbere. Questa donna, dal carattere forte e di indole mite, ebbe una formidabile influenza su Agostino e la rigorosa educazione cristiana che ella impartì al figlio lasciò il segno, come lui stesso ci racconta.
Fin dalla mia tenera infanzia, io avevo succhiato col latte di mia madre il nome del mio Salvatore, tuo figlio. Lo conservai nei recessi del mio cuore e tutti coloro che si sono presentati a me senza quel nome divino, sebbene potesse essere elegante, ben scritto ed anche pieno di verità, non mi portarono via.
Per certi versi, la famiglia di Agostino è emblematica di questi tempi inquieti e vivaci, nei quali convissero varie fedi, ma che portarono alla cristianizzazione della romanità. Non sorprende infatti che Monica riuscì a convincere anche il marito a farsi cristiano in punto di morte. Agostino compì i primi studi nella città di origine. Spiccava nelle lettere e nella retorica latina, in quelle che oggi verrebbero definite discipline umanistiche, ma non amava la matematica e non riuscì mai ad apprendere la lingua greca. Successivamente nelle Confessioni ci riportò l'immagine di sé in questi anni giovanili come di un adolescente piuttosto irrequieto, attratto dai divertimenti e incline all'indisciplina. Nel 371 il padre morì ed egli fu inviato a Cartagine per completare la sua educazione e intraprendere la carriera di retore, una sorta di esperto di eloquenza o professionista dell'arte oratoria corrispondente grosso modo al nostro avvocato. La grande capitale africana era ancora in quel IV secolo una meravigliosa e ricchissima città romana e Agostino, per natura incline ai piaceri della vita, seppe approfittare degli svaghi che offriva generosamente.
Mi rapivano gli spettacoli del teatro, pieni delle immagini delle mie miserie.
In questo periodo conobbe una ragazza cartaginese, di cui ignoriamo il nome, alla quale si unì in una relazione more uxorio e da cui ebbe anche un figlio, di nome Adeodato, abbandonando così gli eccessi e passando a uno stile di vita presentabile. Per tutti questi anni Agostino fece la vita, seria ed elegante, dell'affermato professionista in una grande realtà urbana imperiale, uno studioso di ottima reputazione, amante del quieto vivere. Studiando retorica, alla giovane età di 19 anni, Agostino si imbatté in un'opera oggi perduta di Cicerone, l'Ortensio, che fece nascere in lui una grande curiosità per la filosofia. In particolare si appassionò a una questione etico-religiosa fondamentale, sintetizzabile nella domanda «Perché facciamo il male?». La questione della natura del male e della colpa lo portò ad avvicinarsi al culto dei seguaci del persiano Mani, che in questi anni giovanili gli sembrò offrire una risposta efficace a questo dilemma. Nel manicheismo, infatti, la questione del male era centrale e veniva affrontata con un approccio dualista radicale. Esso si basava sull'idea di due principi opposti e in perenne lotta, il bene di natura spirituale e il male di natura materiale. Ricordando i 9 anni in cui rimase fedele a questo culto, Agostino scrisse:
«E nella mia superbia mi compiacevo di essere senza colpe, anzi amavo scusare me e accusare non so quale altro essere, diverso da me ed esistente in me».
Nonostante lo spirito irrequieto di Agostino non gli permettesse mai di liberarsi dai dubbi, egli si votò con tale convinzione al manicheismo da arrivare a fare proselitismo e lasciarsi coinvolgere in dispute proprio con i cristiani. Nel 374 Agostino ritornò a Tagaste per dedicarsi all'insegnamento della grammatica, ma già dopo 2 anni il grande dolore per la perdita di un caro amico gli rese insopportabili quei luoghi e lo spinse, nel tentativo di superare la grave depressione, a emigrare nuovamente a Cartagine. Durante questa seconda fase cartaginese, Agostino si dedicò all'approfondimento del pensiero di Aristotele, alla luce del quale, via via che ne coglieva le contraddizioni e soprattutto le inesattezze in ambito scientifico, il pensiero di Mani gli apparve sempre più debole e meno convincente. La delusione patita poi, nel 383, dall'incontro con il grande vescovo manicheo Fausto di Milevi, che Agostino giudicò di modesta cultura e scarse qualità, fu causa di una sempre maggiore freddezza verso quella religione.
Ogni tentativo di far progressi in quella setta, dopo che ebbi conosciuto quell'uomo, cade del tutto.
In quello stesso anno, stanco dell'ambiente cartaginese e in cerca di nuovi stimoli e ambiti di ricerca, decise di trasferirsi a Roma. Nell'urbe Agostino aprì una scuola di grammatica, ma nel breve volgere di pochi mesi andò incontro al fallimento economico, per cui fu costretto a trasferirsi a Milano, dove, grazie all'interessamento di alcuni amici manichei, riuscì a ottenere il ruolo di maestro di retorica dal prefectus urbis Simmaco. Nel capoluogo lombardo avrà luogo la grande svolta nella vita di Agostino. Da poco arrivato in città e interessato alla tecnica retorica, prese a seguire, inizialmente per un puro interesse estetico, le appassionate orazioni del vescovo Ambrogio. Nel volgere di pochi mesi, le dotte e filosoficamente strutturate argomentazioni del grande vescovo lombardo fecero breccia nell'irrequieto e curioso intelletto di Agostino, portandolo a rigettare il manicheismo e ad abbracciare, pur con prudente distacco, la fede cristiana. Questa scelta, per quanto timida, fece la gioia della madre di Agostino, da sempre preoccupata per la condotta religiosa del figlio. In questo periodo milanese, ad attrarre il futuro dottore della Chiesa, però, furono soprattutto lo studio della filosofia neoplatonica di Plotino e delle lettere di San Paolo. La mente dinamica di Agostino, sempre pronta a sottoporre al vaglio della ragione le diverse questioni della fede, lo costrinse a un lungo e duro lavoro di avvicinamento all'adesione incondizionata alla vera fede. E questo, in fondo, sarà uno dei pilastri della sua filosofia, destinato a rimanere centrale nel pensiero non solo medievale, ma anche moderno della civiltà europea. La convinzione che fede e ragione siano complementari e non in conflitto. Per Agostino la fede sarà sempre il presupposto della ricerca razionale, a cui indica l'esistenza di quella verità in assenza della quale la ricerca perde di significato. Alla fine Agostino si convinse, e lo fece nel più radicale dei modi. Nel 386, dissipati tutti i dubbi e dopo un grande tormento, lasciò la compagna a cui era sempre stato fedele e abbracciò la vita monastica. Nella notte tra il 24 e il 25 aprile dello stesso anno, lui e il figlio Adeodato furono battezzati da Ambrogio.
«E fummo battezzati e fuggì da noi ogni affanno della vita trascorsa».
Pochi mesi dopo, nell'estate dello stesso anno, in pace per la scelta del figlio, Monica lasciò questo mondo e Agostino si trasferì a Roma, dando inizio a quel prodigioso lavoro di scrittore che lo porterà a produrre centinaia di opere di varia natura. I primi bersagli della sua vis polemica furono proprio gli adepti della setta a cui si era votato per anni, i manichei. Agostino abbracciò la vita monastica secondo i canoni tipici della tarda antichità, che erano quelli eremitici. Avremo modo di parlare nel capitolo sul monachesimo di questa pratica ascetica dei primi secoli, certamente ispirata all'esperienza di Giovanni Battista e al periodo trascorso da Gesù nel deserto. In realtà spesso questi monaci, parola che appunto attiene al concetto di solitudine, non andavano ad abitare in un deserto fisico, ma semplicemente in aree rurali, ai margini della vita urbana, volutamente lontani dalle dinamiche e dalle strutture della vita civile. Per contrappasso, costoro, in virtù della loro fede eroica, divenivano sovente figure di riferimento culturale, morale e intellettuale per quelle stesse comunità cristiane cittadine da cui si erano voluti allontanare. Nel 388 Agostino fece ritorno a Tagaste, vendette i beni di famiglia e si ritirò in una località fuori dalla città, con una piccola comunità di amici. Il figlio Deodato, che lo aveva sempre seguito in questa impresa, morì prematuramente 2 anni dopo, lasciando Agostino solo al mondo. Nel volgere di pochi anni, la fama e la popolarità che la sua saggezza e la sua santità gli avevano procurato finirono per turbare la pace del suo eremo. Il monaco Agostino veniva sempre più richiesto dalla sua comunità per delicati incarichi e missioni. Alla ricerca di maggiore pace e isolamento, Agostino nel 391 si spostò a Ippona per fondare una nuova comunità, ma non gli fu possibile. La sua fama lo aveva preceduto e appena giunto in città venne acclamato a furor di popolo come sacerdote. Era una pratica comune nelle comunità cristiane, ancora divise in ecclesie autonome, nelle quali la voce dei fedeli riguardo alla scelta del clero risultava determinante. Il sacerdozio non era compatibile con la vita monastica e Agostino tentò di resistere a queste pressioni, ma alla fine sia lui sia il vescovo Valerio dovettero cedere ed egli fu ordinato presbitero. Dopo le iniziali riluttanze, Agostino si gettò in questa nuova vita con entusiasmo. Fondò un monastero, che diventò poi un importante centro studi, e un seminario. Scrisse molto e mise in atto una dura opera di contrasto al manicheismo e all'eresia donatista. La sua fama e la sua influenza furono tali che nel 396, sulla spinta del favore popolare e sperimentando una inconsueta forma di condivisione del pastorale, venne ordinato vescovo mentre era ancora in vita il suo predecessore Valerio. Da vescovo, Agostino si spese con grande impegno nella difesa della fede e nell'amministrazione della diocesi. Convinto sostenitore dell'idea di una chiesa in povertà, fu spesso contrastato per la generosità con cui sacrificava le risorse e i beni ecclesiastici nell'assistenza ai bisognosi. Cercò di favorire la diffusione del monachesimo, ma al tempo stesso di imporre ai monaci una prima timida regola. Ma l'attività nella quale profuse gran parte delle sue energie fu la lotta alle eresie e alle deviazioni dal vero verbo, azione che svolse con sagacia ed efficacia e gli valse il titolo di dottore della Chiesa. Abbiamo visto come i primi bersagli della sua intransigenza furono i manichei, combattuti scrivendo opere a confutare le loro tesi con appassionate orazioni e soprattutto sfidandoli in durissime dispute pubbliche. Questa immagine ci riporta un mondo romano che, almeno nella prospera Africa, era ancora molto legato alla tradizione classica della retorica, esercitata come arte dialettica di fronte a vaste schiere di spettatori. Era da poco conclusa la lotta contro i manichei e subito scoppiò la polemica con i donatisti, destinata a raggiungere vette di violenza ben maggiori, giungendo a contemplare lo scontro fisico. Donato era un vescovo africano scismatico che nel 311 aveva preso le distanze dalla chiesa ufficiale, trascinando con sé un vasto seguito locale. Le divergenze tra le sue posizioni in origine riguardavano il trattamento da riservare a coloro che si erano macchiati del peccato di apostasia durante le persecuzioni cristiane. Col passare del tempo, però, questo movimento venne ad assumere sempre di più le caratteristiche di un partito antiromano e nazionalista africano. Via via che l'impero entrava in crisi, le identità nazionali delle province, che non erano mai venute meno del tutto tra i ceti popolari, rialzavano la testa e mettevano in discussione l'organizzazione, la cultura e i ceti dirigenti, gli unici ad essersi nei secoli convintamente romanizzati. Nel corso di questo conflitto politico-religioso, Agostino sfuggì per puro caso a vari attentati, ma alla fine ebbe la meglio sui suoi avversari. Durante la conferenza di Cartagine, tenutasi per ordine di Papa Onorio nel 411, la questione donatista venne definitivamente chiusa a favore della Chiesa. Agostino a quel punto arrivò a chiedere pubblicamente al potere imperiale di intervenire con la forza, inaugurando la triste tradizione medievale del potere politico che interviene nel corso di dispute teologiche per reprimere un'eresia. Il donatismo sopravvisse comunque in forma clandestina fino alla conquista araba, arrivando a influenzare in qualche modo alcuni aspetti dell'islamismo, per esempio nell'elaborazione del concetto di martirio religioso. Molto importante ci appare la successiva battaglia di Agostino contro l'ennesima eresia che si stava diffondendo in Africa, il pelagianesimo. in quanto il motivo centrale della contesa ruotava attorno al rapporto tra grazia divina, libero arbitrio e salvezza dell'anima. Agostino è spesso riportato, soprattutto negli ambienti luterani, come un dottore della Chiesa che negò l'esistenza del libero arbitrio, ma si tratta di un'interpretazione molto discutibile, giocata su una forzata valutazione del suo concetto di predestinazione. Quando si valutano le opere filosofiche, non si devono mai trascurare i contesti storici nei quali sono state scritte. Chi erano coloro a cui ci si rivolgeva e le finalità che le muoveva. Il fatto che Agostino, parlando di predestinazione, difendesse la grazia da coloro che la negavano, come i pelagiani, non significa affatto che egli negasse a sua volta il libero arbitrio. In quel momento storico, sulla spinta delle invasioni barbariche, gli adepti di Pelagio si erano rifugiati in Africa, dove questa eresia si stava pericolosamente diffondendo. Si trattava di un'interpretazione delle sacre scritture che negava la trasmissibilità da Adamo al resto dell'umanità del peccato originale, ipotizzando la possibilità per il fedele di salvarsi individualmente con la preghiera e le azioni, senza l'intervento della grazia divina. Una idea della religiosità che, dando enorme valore al rapporto autonomo individuale tra il cristiano e la divinità, sottraeva ogni ruolo alle gerarchie ecclesiastiche, naturali mediatrici di questo rapporto nell'ortodossia. Questo esito era inaccettabile per Agostino, che rispose alle loro teorie con estrema durezza. La grazia e il libero arbitrio non sono per lui in contraddizione, perché interagiscono insieme nell'uomo. La grazia spinge la volontà al bene, ma non la forza né l'annulla, e mai viene meno la libertà di scelta dell'individuo, quel libero arbitrio che sarà così importante nell'elaborazione della sensibilità occidentale. Le modalità esatte di questa interazione tra grazia divina, predestinazione e libero arbitrio sono un mistero che Agostino attribuisce all'imperscrutabilità divina. Superati questi equivoci, quindi, non si può non concordare con il grande studioso agostiniano Agostino Trappè, il quale afferma con forza che, oltre a essere il dottore della grazia, l'Ipponense merita anche il titolo di dottore della libertà. In questi anni divenne evidente la crisi irreversibile dell'impero. In particolare il sacco di Roma da parte dei Visigoti di Alarico nel 410 impressionò enormemente Agostino, che si interrogò lungamente riguardo a quali motivi potevano spingere Dio a permettere quella tragedia. Dalle conseguenti valutazioni riguardo alle umane vicende e dall'elaborazione filosofica sul rapporto che insiste tra volontà divina e storia degli uomini, originò il De Civitate Dei, la città di Dio, una delle sue opere fondamentali. In quest'opera, scritta tra il 413 e il 426, egli descrive la vita umana come dominata dall'alternativa fondamentale tra il vivere secondo la carne e il vivere secondo lo spirito. Viviamo quindi divisi tra due città, la civitas terrena della carne, del diavolo, fondata da Caino, e la civitas dei, ossia dello spirito, divina e fondata da Abele. Nella storia le due città convivono nel tempo e nello spazio ed è come se ogni uomo vivesse al contempo entrambe. Diventa compito dell'uomo quindi scegliere quale abitare nella speranza della salvezza dell'anima, che solo la grazia divina potrà garantire. Esaurita la polemica con i donatisti, Agostino dedicò la sua opera alla moralizzazione dei costumi riguardanti la vita sessuale dei coniugi, la verginità e la castità. Già nella tarda antichità lo stoicismo aveva introdotto nei riguardi della sessualità accenti di negatività che nel mondo classico precedente erano del tutto assenti. Ma l'influenza di Sant'Agostino in questo senso sulla morale del Medioevo sarà enorme. Egli riprende tutte le spinte della Chiesa del suo tempo che tendevano a colpevolizzare il sesso. In particolare lega adesso in modo definitivo il peccato originale, che nella Genesi invece consiste eminentemente in brama di conoscenza e disobbedienza a Dio. È singolare come il mondo europeo dei secoli a venire sia stato debitore degli aspetti più severi della sua morale all'uomo che pronunciò la famosa frase «Signore, rendimi casto, ma non subito». Agostino fu un uomo instancabile e votato da sua missione. Ma le energie non sono infinite. Intorno alla settantina egli iniziò a percepire che le forze e la vita stavano iniziando a mancargli. Allo scopo di garantire una continuità senza lacerazioni e polemiche, il 26 settembre 426 si associò come successore il suo principale collaboratore Eraclio, affidandogli le questioni amministrative per potersi dedicare ancora alla scrittura. Sono gli anni delle Retractationes, una vasta opera di revisione della sua produzione intellettuale e filosofica che non ebbe il tempo di portare a termine, ma ci illuminano e aiutano a capire l'evoluzione del suo pensiero. Il destino fu duro con Agostino come per Ipazia. Quella storia violenta che aveva cercato di interpretare in chiave cristiana nel De Civitate Dei gli si fece incontro con brutale evidenza negli ultimi mesi della sua vita. Avremo modo nel prossimo capitolo di trattare in dettaglio le vicende che portarono i Vandali di Genserico a invadere l'Africa romana. Per ora ci basti sapere che nel 430 le temibili armate germaniche posero sotto assedio Ippona, ultimo rifugio di quel che restava dell'armata romana, reduce da una devastante sconfitta campale. Ad Agostino, già malato, fu risparmiata la vista del saccheggio della città da parte dei barbari. Morì poco prima della loro vittoria, nella notte tra il 28 e il 29 agosto 430. La città degli uomini crollava sotto i colpi del destino, ma quella di Dio, le cui fondamenta aveva contribuito a creare, si preparava a diventare protagonista nei secoli a venire. L'opera di Agostino è monumentale e spazia nei più vasti campi del pensiero e delle forme letterarie. Sul piano letterario lo si può definire l'inventore con quel meraviglioso capolavoro che sono le Confessioni, del genere dell'autobiografia e dell'indagine interiore. Sul piano teologico affrontò temi che vanno dal libero arbitrio, così importante nell'evoluzione del pensiero occidentale, al rapporto di Dio con il tempo e la creazione. Arrivò a concepire enunciazioni che sembrano anticipare la filosofia moderna, come quel
«Si enim fallor sum, nam qui non est, utique nec falli potest, ac per hoc sum si fallor». Se infatti mi sbaglio, vuol dire che esisto. Chi non esiste non può nemmeno sbagliarsi. Dunque, siccome sbaglio, esisto.
Che tanto ricorda il cogito ergo sum cartesiano. Ad Agostino si devono idee originali come quella del tempo come estensione dell'anima, nella quale passato, presente e futuro vengono rielaborati in termini di soggettività come memoria, intuizione e attesa, intesi come presente del passato, presente del presente e presente del futuro. Del resto tutta la filosofia di Agostino sembra rivolta ad aspetti interiori.
E vanno gli uomini a contemplare le vette delle montagne, gli enormi flutti del mare, le lunghe correnti dei fiumi, l'immensità dell'oceano, il corso degli astri, e non pensano a se stessi.
E in questa incessante ricerca di risposte, di conciliare il razionale, il divino, la vita pratica e quella spirituale, egli rielaborò le grandi correnti razionaliste del mondo classico in una chiave meno fredda, per certi versi più umana, certamente a noi più familiare, gettando le fondamenta dell'irrequieto uomo moderno. La volontà, l'amore, le passioni e la ragione, nella sua filosofia tutto si tiene per arrivare a suggerire agli uomini la condotta migliore in attesa della grazia divina. Agostino ci lascia un uomo diverso, dotato di libero arbitrio e che vorrebbe per sua natura tendere al bene, ma incapace di perseguirlo perché nel momento concreto della scelta la sua volontà si trova dilaniata. La volontà infatti esiste in tutte le passioni, che altro non sono che la volontà stessa. E la passione più forte è l'amore, inteso come la tendenza naturale dell'uomo a ottenere un certo bene e capace di generare ogni azione umana, al punto che Agostino giunge ad affermare che l'uomo è ciò che ama. Ecco perché nel suo pensiero il problema centrale non è l'opportunità o meno di amare, il rifiuto delle passioni, ma piuttosto scegliere cosa amare. È Dio, e solo Dio, che con la sua grazia può redimere l'uomo, indicandogli cosa è bene e infondendogli la volontà effettiva di perseguirlo l'amore per il bene. Solo in questo modo l'uomo potrà ritrovare la sua libertà. Per cui il precetto centrale del suo pensiero e forse il suo lascito più commovente è racchiuso nelle parole:
ama e fa ciò che vuoi. Se tu taci, taci per amore. Se tu parli, parla per amore. Se tu correggi, correggi per amore. Se tu perdoni, perdona per amore. Sienta è la radice dell'amore e da questa radice non può derivare se non il bene.
Bene, con questa meravigliosa frase di Sant'Agostino si chiude la nostra puntata e si chiude anche il secondo capitolo del libro. La prossima puntata inizierà con la prima delle letture del terzo capitolo che ha per titolo Ezio e Attila, l'aquila e la spada. Con questo capitolo entriamo direttamente nel momento in cui l'impero romano d'Occidente entra in diretto conflitto con Attila, o meglio nel momento in cui l'impero Unno volge la sua attenzione a Occidente, individuando nella pars occidentalis dell'impero quella decisamente più vulnerabile, però non sembra che si trattasse di velleità di conquista territoriale. Probabilmente Attila, da capo militare, da leader tribale anche, aveva sicuramente costruito intorno a sé un impero, ma non nel senso che diamo noi all'idea di statualità. E lui probabilmente intendeva avere una dignità e un prestigio paritario rispetto a quello dei due imperatori romani, mettendosi con loro in una sorta di relazione internazionale alla pari. Relazioni che per questo tipo di popoli delle steppe, di questi popoli nomadi abituati alla razzia, si concretizzavano nella logica del tributo in denaro. Comunque, è un capitolo interessante, la figura di Attila attira sempre le fantasie, l'interesse, per le sue caratteristiche di grande guerriero, di conquistatore, anche per il mistero della sua morte. Insieme ad Attila ci occuperemo poi della sua nemesi, il generale romano dell'esercito romano Ezio, con cui lui si dovette confrontare sul campo militare, uscendone peraltro sconfitto in una grande battaglia ai campi catalaunici, e che fu l'ultima grande spada di Roma in difesa dell'impero. E come Stilicone siamo di nuovo in presenza di una figura di un generale di origini barbariche, che però è inquadrato in questo esercito e è integrato nella politica romana con grande capacità anche diplomatica, grande astuzia e difende strenuamente da barbari come lui questa istituzione di cui è in qualche modo un rappresentante e nella quale è riuscita a entrare a far parte. Ezio è una figura importante, ci interessa anche sotto il profilo degli intrighi, ci troveremo di fronte ai grandi intrighi politici che girano intorno alla corte di Ravenna, con promesse di matrimonio date ad Attila da parte di Onoria, la sorella di Valentiniano, imperatore, con la figura di Galla Placidia, grande nemica politica di Ezio e madre dell'imperatore Valentiniano e reggente quindi dell'impero per ben 12 anni durante la sua adolescenza. Tutte figure che giganteggiano in un'epoca di grande crisi morale, ma in cui l'impero ancora ha una sua grandezza e una sua influenza, un carisma di grandissimo livello. Con la morte di Ezio, che racconteremo in questo capitolo, però l'impero entra in una crisi anche militare, materiale, si avvicina davvero al momento del collasso, la sua capacità di reazione, i tentativi che ci saranno anche, sarà minima e in qualche misura si andrà verso la ridefinizione dello spazio politico occidentale in forme istituzionali nuove, ma di questo ci occuperemo nei capitoli successivi. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi rimando quindi alla prossima puntata e vi saluto.